Ok, prima di passare definitivamente al presente, lascio un attimo la parola a Marina Prosperi, che ci voleva raccontare una breve storia.
Sì, mentre Simone parlava e soprattutto guardando e facendo riferimento poi ai dibattiti che si sono svolti in questa struttura in relazione alla storia, mi viene in mente proprio la storia di una persona che ho avuto modo di seguire nella mia attività e che a mio avviso è una storia esemplificativa, oltre a essere questa una persona molto importante a cui tutti quanti dovremmo dedicare un ricordo. Premetto questo, nella mia attività, molti ci conosciamo, in altri no, circa dal 1990 sono avvocata di riferimento di un'area, possiamo definirla quella dell'autonomia, e insieme con altre persone abbiamo intessuto questo rapporto, anche con quell'altra ex ragazza seduta lì, Anna Clemente. Abbiamo iniziato con il processo Pantera un rapporto non soltanto di militanza, ma anche di difesa dei contenuti, più che di difesa solo ed unicamente nell'ambito della posizione processuale dei compagni dell'area a cui ci riferivamo. In tutta questa mia attività, che oramai appunto il 90 e 19 anni fa, in tutta questa attività ho avuto modo di entrare in contatto con moltissime persone, così come i miei colleghi, con tantissime storie. Una da ricordare, ripeto, in questa sede è la storia di un partigiano forlivese che si chiama Umberto Fusaroli Casadei. Umberto Fusaroli Casadei è una persona che io incontro nel mio percorso perché intorno al 1995 mi trovo a patrocinare per lui una causa alla Corte dei Conti per il riconoscimento della pensione come partigiano, visto che insomma la sua attività è stata in qualche modo diciamo così un po' scordata dal nostro Stato. La cosa importante non è tanto il procedimento per il riconoscimento della pensione, anche se questo è semplificativo, perché insomma teniamo presente che nel 95, 96, 97, 98, tutti gli anni in cui va avanti questo procedimento ci troviamo di fronte ad un adempimento da parte dello Stato nei suoi riguardi. Ma la cosa importante è che nel corso di questo procedimento, per una serie di questioni, lui si trova a essere vittima di un attentato da parte fascista, nazista, che in quanto riceve un pacco bomba nella sua abitazione di Bertinoro. Devo dire che la storia di Umberto Fusaroli Casadei, ripeto, è una storia particolare, e diciamo a 16 anni partecipa alla resistenza nel suo comune, cioè lì nella zona di Bertinoro, Forlì, e all'interno di formazione di area comunista, e nel 1945 comincia successivamente un'attività di collaborazione con i servizi segreti per intercettare criminali nazisti che nella zona proprio Forlì, Rimini, venivano aiutati dalla Chiesa a espatriare verso l'Argentina, e lui si trova insieme con i servizi inglesi a fare quell'attività coperta di cui insomma non c'è nella storia ufficiale quello che loro facevano, e cioè intercettare questi personaggi e diciamo così impedire loro di arrivare nei territori argentini o del Sud America nei quali poi trovavano rifugio, ospitalità, aiuto, sostegno e in qualche modo anche riorganizzazione. Naturalmente questa attività è un'attività abbastanza, così ripeto, non riconosciuta, anche se tollerata, e in qualche misura diciamo così un'attività che è impossibile in quel momento sminare, soprattutto da parte del Partito Comunista, che sta andando verso una direzione di pacificazione nazionale. In molti combattenti svolgono questo questo tipo di ulteriore servizio, a mio avviso, nei confronti della nostra, se vogliamo definirla in senso molto lato, diciamo, Stato. E in ogni caso, a seguito naturalmente di questo tipo di sua attività ha molti problemi, gli vengono revocati gli incarichi che aveva all'interno, perché insomma subito dopo il 45 viene a essere eletto come consigliere comunale, dopodiché gli viene revocato questo incarico perché non è maggiorenne a quel tempo, quindi poteva combattere in quanto è dimesso come tenente dall'esercito di liberazione nazionale, ma non può essere consigliere comunale di Bertinoro in quanto non è maggiorenne dopo il 1945, quando viene eletto. In ogni caso, ve la faccio breve, dopo un po' espatria e va in Mozambico. In Mozambico è uno dei padri della patria, perché partecipa alle lotte di liberazione nazionale di quel paese e infatti inizia un'attività di governo. Lui è un avvocato, diventa un consigliere giuridico del governo del Mozambico e svolge la sua vita lì, partecipa anche lì un'attività di controspionaggio per la liberazione di Nelson Mandela e all'interno di una serie, diciamo, di rapporti internazionali. Credo che quando quell'anno in cui non è andato da nessuna parte, Che Guevara fu in Africa, credo che anche lui fosse lì vicino in Angola. Detto questo per tratteggiarvi un po' il personaggio, e nel 1995 grosso modo torna in Italia perché insomma in Mozambico succedono delle cose. In ogni caso il presidente rimane vittima di un attentato, di fatto viene ucciso dai servizi segreti del Sudafrica. Lui rimane un po' di nuovo in Mozambico e poi ritorna in Italia per curare questa sua pratica di pensione. In quel periodo viene contattato da un giornalista del Giornale che gli strappa, diciamo, un'intervista su quello che è stato il suo percorso. Nell'ambito di questa intervista, il giornalista del Giornale gli chiede di fare delle valutazioni su quelli, in maniera provocatoria, su coloro che parteciparono alla strage di Schio. Apro una parentesi, così come ho detto prima, non è che, diciamo, tutti gli atti di guerra sono terminati nel 1945, lo sappiamo bene, sono successe delle altre cose. A Schio, credo subito dopo il 45, adesso non ricordo bene, perché insomma anche questo è un percorso curato, quella di questa ricostruzione storica più dalla destra che dalla sinistra. In ogni caso, un gruppo di fascisti imprigionati nel locale carcere viene uccisa da coloro che in quel momento non erano persone che avevano partecipato ai rastrellamenti nella città di Schio, che avevano mandato, avevano riconosciuto e provocato l'arresto di persone di quella città, e conseguentemente nel momento in cui vennero rinchiuse nel carcere di quella città, furono oggetto di un atto, diciamo così, di aggressione loro fisica, nel senso che vengono proprio ammazzati all'interno di questo carcere. Non ci furono dei processi per stabilire chi furono gli autori di Schio, nel senso che non si sa chi furono gli autori di Schio. Morale della favola, dopo 40 anni, più di 40 anni, il giornalista del Giornale strappa un'intervista a Umberto Fusaroli Casadei nella sua casa di Bertinoro e, manipolando le sue dichiarazioni, gli fa in qualche modo fa emergere da questo articolo che lui avrebbe partecipato alla strage di Schio. Si apre una querela, un dibattito mostruoso, sia in quella città che a livello nazionale, perché comunque questo è un momento che anche da parte della destra, dei nazisti, dei fascisti, eccetera, è ritenuto un atto molto significativo. Nei pochi libri di storia che trattano della storia successiva, ripeto, questa è considerata una vera e propria strage. Che cosa accade? Quindi stiamo parlando di una cosa accaduta ben 40 anni dopo, forse 45 anni dopo, che subito dopo la pubblicazione di questo articolo, la casa Fusaroli Casadei riceve questo pacco bomba, che non accetta perché è un pacco in contrassegno, lui non ha acquistato niente, eccetera, è sicuro, quindi lo rimanda indietro, e questo pacco scoppia e devasta l'ufficio postale di Bertinoro. Mi fermo qui con questa storia, perché naturalmente degli autori del pacco di Fusaroli Casadei nessuno ha traccia, così come il giornalista del giornale non viene mai condannato per diffamazione, perché le modalità in cui ha svolto l'intervista gli consentono di poter, con un'interpretazione abbastanza estesa da parte del Tribunale di Verona, di uscire fuori senza una condanna per diffamazione. Stiamo parlando appunto di posti in cui diciamo c'è una interpretazione, diciamo così, molto molto orientata. E succede quindi che tutta questa, ogni volta che io mi sono approcciata alla storia di Fusaroli Casadei, vuoi in Corte dei Conti, vuoi in Procura, vuoi per la questione di diffamazione, eccetera, ho trovato dopo, insomma, io pensavo di avere a che fare con la storia di qualcosa che si potesse parlare tranquillamente, d'altra parte era in prescrizione, d'altra parte c'erano cose che insomma, dal punto di vista storico si possono affrontare. Mi sono trovata invece ad avere di fronte gli stessi nemici, cioè nel momento in cui tu apri una porta, nel momento in cui tu parli di una cosa ricevi un pacco bomba, stiamo parlando di una persona che al tempo aveva quasi 80 anni, e questo è l'elemento che vi voglio portare alla riflessione. Poi purtroppo Umberto Fusaroli Casadei è morto 2 anni fa per un incidente di macchina, ed era un personaggio che probabilmente in questa sede vi sarebbe, insomma, molto piaciuto, era molto divertente, soprattutto quando raccontava delle sue avventure africane e di quelle insieme con gli inglesi nella seconda parte, diciamo così, della guerra di liberazione nazionale.